Andiamo al messaggio intitolato L'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. E come detto, questo è stato un messaggio che fratello Giuseppe ha ricevuto per noi qui all'interno della comunità. Infatti è stato lunedì sera che lo hai condiviso con noi. È un insegnamento per noi. E poi abbiamo deciso di metterlo in radio perché è un messaggio per tutti quelli che vogliono dare tutto a Gesù. E poi ci ha scritto dopo alcuni giorni Giuseppino dicendo che ha fatto un sogno, che lui e Luciana devono ascoltare il messaggio di oggi perché è qualcosa che il Signore vuole dire loro. Quindi sembra che anche i fratelli sono in sintonia, perché sicuramente è il messaggio per diventare discepoli, per diventare sposa.
E se abbiamo lo stesso spirito, e lo abbiamo, Spirito Santo, è logico che riceveremo le stesse cose. A me, Signore Gesù, io prego, Signore, che questo messaggio sia una benedizione, Signore, per tutti i fratelli, fratellini, le sorelline che ci seguono, Signore. Grazie, Signore, per questi fratelli che sono dolci come lo zucchero, Signore. Grazie, ti voglio dare lode, Signore, perché, Signore, hai mandato dei fratelli che sono molto, molto, molto speciali, Signore. Signore, loro ci incoraggiano a noi, ci complimentano, ma a noi, Signore, tu sai bene, Signore, che questi fratelli noi non li meritiamo. Sono troppo meravigliosi, Signore, ti amano così tanto, Signore. E voglio benedirti, Signore, per questi fratelli. Ora, Signore, questo messaggio che sento e che ho ricevuto da te, Signore, che qui in comunità tutti hanno apprezzato così tanto, che possa essere una benedizione per i fratelli che ascoltano, Signore, aiutami a dare nel modo che tu l'hai dato e anche meglio, Signore, come tu veramente lo vuoi dare, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Vorrei cominciare dicendo che Dio non ha mai usato un uomo senza averlo prima ripulito dei suoi peccati. Questa è la legge di Dio. Infatti in mezzo a noi divampa un incendio e questo è per provarci. Perché Dio permette l'incendio? Cioè le prove, le battaglie, le tribolazioni, le malattie nel mondo, le regole politiche anticristo, è per provarci, provare la nostra fede. Nessuna eccezione. Tutti siamo dovuti passare per il trattamento di Dio. Il trattamento della sua carta vetrata per farci abbandonare la nostra volontà. Persino Gesù nel giardino pregò proprio per abbandonare la sua volontà. Persino Gesù ha dovuto abbandonare la sua volontà. Angela, c'è la scrittura? Ti
Sì, pronte.
prego.
Matteo 26, 39. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice.
Quindi Gesù voleva che il suo calice dal Calvario gli fosse tolto. Questa era la sua volontà. Gesù voleva che il calice passasse. E è dovuto pregare per abbandonare la sua volontà del figlio dell'uomo. E allora dobbiamo farlo anche noi. Non dovete sentirvi scoraggiati se vi è duro di superare le vostre prove. Ci è passato anche Gesù, è la natura umana, la stessa che anche Gesù aveva, ma è il nostro amore per il Padre che ci dà la forza di superare e la forza di vincere. Dobbiamo solo lottare. Possiamo e dobbiamo imparare a combattere contro la nostra natura carnale, fino a che anche noi potremmo dire, come Gesù, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. E questo è il goal, questo è il traguardo. La salvezza è facile. Dobbiamo solo pentirci e solo aprire il nostro cuore a Gesù. Non è difficile. Quella è una battaglia che Gesù ha combattuto e ha vinto. Parlo della salvezza, va bene? Durante la sua prigionia, durante le sue frustate, corona di spine, gli schiaffi, gli sputi, gli insulti, è stato inchiodato, ricevuto l'aceto, la lancia nel costato. Va bene, queste sono tutte cose che erano per noi, le ha ricevuto al nostro posto. Ricevere la salvezza è facile, facile per noi. È stato sufficiente che abbiamo detto di sì e il nostro inferno è finito. Non andremo più nel lago di fuoco. La luce è entrata nelle tenebre del nostro cuore e adesso siamo salvati. Le nostre opere non saranno più soppesate in quel giorno, almeno riguardo la nostra salvezza. Viene il giorno per il mondo senza Cristo, per il mondo senza Cristo viene il giorno in cui
Giovanni 5, 28 e 29.
Sì.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Il sangue di Gesù ci ha salvato da questo giudizio. Apocalisse 20, dall'11 al 15, stralci.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 11 a 15.
E questo qua è questo che Gesù ci ha salvato. Questo è quello che ci aspettava. Figli degni di Adamo ed Eva, ci aspettava questo. E invece Gesù ha passato per il nostro giudizio, la nostra tortura, la nostra punizione degli uomini e la morte. Però adesso questo non ci riguarda più. Perché? Perché siamo salvati in Cristo, non dovremo più presentarci davanti al trono bianco dove, verso 13, Apocalisse 20, 13, furono giudicati ciascuno secondo le sue opere.
Sì.
Perché? Perché la salvezza non è più per opere.
Amen.
Una cosa però ancora ci riguarda. Qual è? Il vestito, l'abito. Questo ci riguarda. Questo Gesù non l'ha pagato sulla croce. La domanda io che farei a me e a tutti, con che tipo di vestito ci presenteremo davanti a Dio? Un vestito bellissimo o bruttissimo? Degno della sua presenza o indegno? Vestiti ce ne sono di ogni tipo, di ogni gusto, di ogni prezzo, di ogni modello. Sto parlando di vestiti spirituali. Ora, andiamo a Matteo 22, va bene, per chi lo vuole leggere. Va bene, ecco, Matteo 22 parla del vestito. 22 dall'11 al 14, per favore.
Matteo 22, 11 a 14.
Ora il re entrò per vedere cosa?
Per vedere quelli che erano a tavola. E notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze.
Un uomo che aveva il vestito sbagliato. Attenzione, vestito spirituale. Non è quello che vendono al supermercato. È inutile andare al supermercato e comprarsi 10 vestiti, i più cari. No, no. È un vestito spirituale, un vestito particolare, verso 12. E il Signore gli disse.
E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?
E l'uomo, che scusi aveva?
E rimase con la bocca chiusa.
E allora il re?
Allora il re disse ai servitori,
legatelo!
Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Ok, abbiamo spiegato nel corso biblico che c'è il regno di Dio, no? Gerusalemme, il libro dell'agnello, va bene? E dove tutti quelli che saranno lì, speriamo noi, preghiamo tutti noi, saranno vestiti di una veste spirituale e fuori invece c'è ancora il mondo come adesso. C'è l'alba, il tramonto, la notte, il buio, le tenebre, il giorno, la luce, le tenebre, il bene, il male. Lo spiega in Apocalisse 22, verso 15. Ci sono gli idolatri, ci sono i malvagi. Cioè fuori dove c'è pianto e stridori di denti. Praticamente è gettato fuori il regno di Dio e gettato sulla nuova terra questo qua. Perché non aveva il vestito. Sto parlando di vestito spirituale. Quindi pregherei i fratelli di fare molta attenzione. Fratelli nuovi che non hanno fatto il corso biblico gratuito, chiediamo doppia attenzione. Va bene, questo qui nelle chiese non lo sentite questi messaggi. Fate sul vestito. Oggi voglio parlare dell'abito, perché scegliamo noi con che abito andare in cielo. Allora, non è un sermone vuoto così per andare a dormire la sera, va bene? È un messaggio, si può anche addormentarsi ascoltando questi messaggi, ma ascoltiamo anche per svegliarsi. Però. Facciamo bene a prestare attenzione a questo messaggio sul vestito. Che tipo di vestito ci stiamo procurando? Perché adesso è il momento di procurarselo. Così, qual è che ci procureremo? Il vestito il più a poco prezzo? Che vendono al mercato delle religioni, parla di un abito non materiale, parla di un abito che nei negozi non si trova, lo troviamo nel nostro cuore tramite la nostra, lo confezioniamo noi tramite le nostre decisioni di ogni giorno. È un abito che Gesù non ha pagato con la sua croce, con la sua grazia, col suo perdono, non lo ha pagato. Va bene, non è un abito gratis, gratuito, di qualche croce cristianesimo di super grazia, niente affatto. È un abito che ci scegliamo noi. Non lo sceglie il Signore, lo scegliamo noi. E di andare via del Getsemani, va bene, lì c'è la sartoria, via del Getsemani, va bene, e lì scegliamo il modello che preferiamo, lo scegliamo noi. Quanto vogliamo pagare? I prezzi variano. Ci sono di tutti i prezzi. Matteo 13, 23. Matteo 13, 23 parla dei diversi prezzi. I prezzi per il vestiario. Leggi, Angelo, Matteo 13, 23.
Questo è il prezzo per il vestito di nozze.
Sì, qui sono diversi prezzi, ognuno sceglie il suo prezzo qui.
Matteo 13, 23.
Il vestito per le nozze, sì.
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Capito? Ci sono diversi prezzi. Sto parlando del buon seme. Il buon seme, non sto parlando delle capre, non sto parlando dei lupi. No, parla del buon seme, dei cristiani, delle chiese e la scelta. Quindi se vogliamo tradurlo, il prezzo è la nostra vita. Gli euro qui, gli euro sono la nostra vita, non sono soldi terrenali, terreni. Si paga con la nostra vita. Alcuni abiti costano il 30% della nostra vita, altri il 60%, altri tutto quello che abbiamo, il 100%. Ah, ma è dura però, il 100%? E cosa mi rimane per me, per il mio egoismo, per il mio tempo libero, che io voglio anche guardare un po' di pornografia, io voglio anche maltrattare mia moglie ogni tanto, insomma, libertà, no? Dove è la libertà di dirgli quattro parolacce a mia moglie ogni tanto? Mi togli tutte le libertà, scusa? Tutte, tutto quanto, tutto. Paolo dice, riduco in prigionia anche i miei pensieri, dice Paolo. Caspita, hai voglia che la strada è stretta e angusta, molto stretta, molto angusta. Ah, non è larga che posso coltivarmi la marijuana sul balcone e scolarmi a mezza bottiglia di whisky quando sono in depressione così che divento di più? No, caro, è una strada stretta e angusta.
Amen.
E qui c'è una storia che voglio leggere, una storia di Matteo 19 e Gesù che parla a una persona. Una persona corre da Gesù di corsa e gli fa una domanda, dice, sì, Signore, cosa devo fare per essere salvato? Matteo 19, 21 a 23.
E Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e allora avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
Caspita, hai voglia di accendere candeline a qualche statua? Hai voglia di scaldare panche nelle chiese? Capito? Ora, non è che Dio contro le ricchezze. Abramo era un uomo ricchissimo, però quando incontra l'uomo di Dio Melchisedec, gli ha dato il 10% di tutte le sue ricchezze. E Melchisedec avrà ristrutturato tutta la... era Gerusalemme, tutta la città avrà ristrutturato. Quindi non è che Dio contro le ricchezze, dipende a chi le consacri, come le usi. E poi questo qui che non ha voluto consacrare niente a Dio, è più facile per un cammello dare la corona del lago, che è il simbolismo, che non per un ricco egoista. E allora questa è la strada stretta e angusta, non c'è entrata. Ma non è che solo una cosa finanziaria, qui è una cosa innanzitutto spirituale. Qui il pagamento primario è lo spirito, la nostra vita. E cosa faremo noi? Ce ne andremo rattristati, tristi perché abbiamo cose che non vogliamo abbandonare? Questo abito è molto speciale, talmente speciale che Gesù l'ha descritto, come l'ha descritto Matteo 13, diventa dal 44 al 46, per favore.
Sì, Matteo 13, 44 a 46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Wow.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Va bene. È quello che Gesù cercava di dire al giovane ricco. È inutile che stai lì in ginocchio ogni giorno a adorare, cioè a servire, a lavorare, a occuparti, attivarti per le tue possessioni. Dovrai lasciarle in ogni caso. Va bene, guarda io quante possessioni ho. Gesù possedeva solo il vestiario che portava. Insomma, molti figli del regno si accontentano di abiti a poco prezzo. Cioè, al mercato dice mi servono patate, scopri, vedi, informati dove paghi due e prendi tre, vedi un po' i prezzi più bassi, va bene? E invece c'è quello che vediamo se abbiamo fatto diventare il Signore e Gesù come delle patate del mercato. Quindi attenzione a accontentarsi di un abito a poco prezzo. Io do il 30%, il 10%, anzi il 10%, anzi 2%. Della mia vita, sto parlando della vita, non stiamo parlando di cose. Quindi molti figli del regno di Dio si accontentano di abiti a poco prezzo, persino di seconda mano, perché no? Dopotutto costano meno fatica, sono un affare. Quattro spicciole magari seduti in panca la domenica. Un affare. Ti consideri cristiano e non fai niente. Un affare. Ma è veramente un affare. Attualmente c'è una cosa che scarseggia e sono quelli, i ricercatori di abiti divini, scarseggiano. Va bene, al di là del nostro vestito stirato, bello, bellissimo, nello spirito il vestito magari siamo nudi come la storia del re nudo. Va bene? Quindi mancano, io dico, ricercatori di abiti divini attualmente, abiti incastonati di perle preziose. Perché? Perché pochi abbandonano le comode panche religiose e si sbracciano le maniche per darsi da fare e cercare le perle da incastonare nell'abito, perle spirituali, da incastonare nell'abito spirituale, col quale presentarsi all'invito a nozze. C'è un invito, siamo stati invitati. Con che abito ci presenteremo? Avete visto quei matrimoni che arrivano, quegli uomini e il vestito perfetto da matrimonio, invitato, le donne con cappelli che c'è di tutto sopra, un giardino, tutti coloro, cioè, i capelli che sono uno shock, vestiario, ognuna sembra una principessa. Si preparano per mesi questa gente qua. Però stranamente per il vero invito a nozze, vera festa, da parte del vero sposo, Gesù, quasi che pochissimi si preparano. È una preparazione spirituale. Guarda, il Vangelo ci dice, andiamo a Matteo 22, che purtroppo, Matteo 22, 11 a 14, purtroppo quello che ci sarà una voce che alcuni udranno che dice, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? Abbiamo letto, no?
Sì.
Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, perché molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Attenzione, qui sta parlando di cose spirituali. Non è un abito che vai a comprare con soldi e terreni. Quindi noi tra chi saremo? Tra gli onorati alla festa o tra quelli gettati fuori nelle tenebre? Cioè non è questo, non è mica un Vangelo molto zuccherato, no?
No.
È un Vangelo duro.
Sì, però è anche giusto, perché Gesù ci ha dato tutto. Tutto se stesso, e anche ci prepara tutto il regno di Dio per noi. Quindi a cuore pieno Lui ci dà tutto. Anche noi dobbiamo dare tutto a Lui. Dobbiamo seguire il suo esempio.
Amen. Grazie, Signore. Quindi questo dovrebbe... Cerchiamo di farlo entrare bene nel nostro cuore, questo, perché è un avvertimento onesto da parte di Dio. Se questo, cioè, uno che ascolta il mio Vangelo, che sto predicando oggi, il Vangelo della Bibbia, dice, ma che razza di Vangelo è questo qua? Che io rischio di andare in paradiso e Dio mi caccia fuori? Sì, tu lo rischi, io lo rischio. Questo è un avvertimento onesto da parte di Dio. Va bene? E Dio sta scaricando le sue responsabilità, disclaimer. Per chi di noi magari fa il gradasso come se abbiamo già tutto in tasca, tutto scontato. 1 Corinzi 10:12, perciò.
Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
1 Corinzi 8:2, se qualcuno?
Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere.
Ebrei 12:14, impegnatevi.
Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore.
Va bene, attenzione al Vangelo zuccherato. Dio perdona tutti. Ma che Vangelo? Questo non è Vangelo, questa è falsità. Come Dio perdona tutti? Dio perdona tutti se ti penti, se cambi. Dov'è Giovanni Battista che andavano lì, battezzaci, diceva razza di vipere, andate via, portate frutti di pentimento, io non vi battezzo. Fratelli, siamo in una scuola, quindi cerchiamo di non, come si dice, marinarla. L'obbedienza in Cristo può sembrare all'inizio sacrificevole, sì, ma poi che succede? È capitato anche a me. Mano a mano, come il soldato, ci si abitua ai sacrifici. Va bene? Non è che i sacrifici diminuiscono, no, solo che diventano in un certo senso più facili. Perché? Perché noi stiamo diventando veterani e siamo in grado anche di aiutare gli altri, e come qualunque soldato veterano aiuta le reclute. Va bene, i sacrifici ci saranno sempre. Non è ricevi Gesù e risolto tutto. Eh no, il diavolo ti combatte di più. Dovrai combattere forse di più, ma adesso avrai muscoli spirituali che se tu ti alleni tutti i giorni a dare il Vangelo agli altri, a condividere Gesù con gli altri, i muscoli cresceranno. E allora potrai, invece di alzare un peso, ha visto sollevamento pesi, di 30-40 kg, allora vai a 50, vai a 60 e vai a 70 e vai a 100 e vai fin dove... finché continua a allenarti. Sto parlando nello spirito. Quindi i sacrifici ci saranno, ma diventeranno più facili, non perché ci saranno di meno, no, ci saranno forse di più, ma tu non sei più tu, tu sei un altro, tu sì. C'hai lo Spirito Santo, tu c'hai l'abnegazione, tu ti dai da fare, e se sarai fedele a allenarti tutti i giorni nello spirito, memorizzi, ripassi le scritture, leggi la parola, quando ti svegli ascolti la parola, quando ti svegli, quando vai a dormire. Va bene?
Anche perché più dai te stesso, più sacrifichi i tuoi desideri, la tua volontà, più la presenza di Gesù cresce in te. And it's so repaying, it really pays back.
È così ripagante?
È così ripagante che sempre vuoi di più. Più tocchi la presenza di Dio, il suo amore, non lo so, è una cosa che vuoi sempre di più e sei disposto a dare di più. Quindi il Signore non ti lascia solo a fare sacrifici, soffrire, no... Ha fatto, Lui ti ricambia ed è bellissimo sentire il suo amore, presenza, la sua unzione, saggezza, cose che tu non conoscevi, ti vengono in mente e ti rendi conto, ma questo viene dall'alto, non da me, è la sua presenza.
Grazie Gesù, grazie Signore, guarda, diamo la gloria a Dio per quelli di noi che, come Gesù ha detto, Matteo 13, 44-46, vanno, vendono tutto quello che hanno e comprano, sia la perla che il campo. Matteo 13, 44-46. Quindi gloria a Dio per quelli di noi,
Amen.
Che danno tutto, abbandonano tutto, cioè tutto quello che dà fastidio al Vangelo. Capite? Se tu, che so, per esempio, tu vuoi andare a uscire dall'Europa, però non puoi perché ancora non riesci a vendere la casa. E allora aspetto, perché? Perché quando arrivo fuori dall'Europa, io voglio vivere da nababbo, da pascià. Voglio doppio cappuccino la mattina, doppia brioche, mica una macchina normale, voglio la macchina migliore del mondo. E tu stai sbagliando tutto. Va bene, tu regalala la casa e salvati la vita, e salvati, cioè se Dio ti ha mostrato di partire. Va bene? Perché come vedi, quello che dicevamo anni fa è già cominciato, sta cominciando ad avvenire. La tenaglia sta stringendo, fra poco ci saranno passaporti per viaggiare, passaporti vaccinali, eccetera. Poi ognuno deve decidere. Vabbè, ognuno deve vedere. Cioè, è inutile aspettare che vendi la... Se tu c'hai 4 lire per andare a sbarcare e iniziare, fallo. Va bene, poi magari torni e finisci la cosa, oppure lasci nelle mani l'agenzia, ci pensano loro. Cioè, ci sono... Non aspettare perfezionismo. Ecco. Quindi, darsi da fare. Qui dice Matteo 13, 44-46, vanno, vendono tutto quello che hanno e comprano sia la perla che il campo. Quindi è trovata la volontà di Dio? Vendi quello che hai e compri con la perla. Sì, parla in modo spirituale e parla in modo materiale. La Bibbia si interpreta in due modi, materiale e spirituale. La scelta è nostra, di ciascuno di noi. Quanto siamo disposti a pagare? Parlo spiritualmente. Il minimo o il massimo della nostra vita per comprare quel campo con il tesoro nascosto e quella perla. Va bene? Vai da 1 Pietro 4,12.
1 Pietro 4,12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Grazie, Signore. Guarda, presto, quando... il diavolo e la sua tribolazione, le sue malattie, eccetera, saranno solo un lontano, sbiadito ricordo, perché saremo in cielo. La sola cosa che conterà, che avrà valore, sarà solo di essere nella volontà del Padre, di essere vicini al nostro meraviglioso Cristo,
Amen.
Lo sposo della Chiesa. Presto, presto finiranno le tribolazioni. Finiranno i vaccini, finiranno, perché passato il vaccino arriveranno altre tribolazioni. Questo, siamo nella pre-tribolazione in questo momento. E credo che ciascuno di noi sarà tanto vicino allo sposo dalla Chiesa, Cristo, quanto? Tanto quanto ciascuno ha scelto, e ripeto, scelto di essere. E lo scegliamo qui e adesso. Non sceglie Gesù. Va bene? Uno sposo sceglie la sposa, e la sposa sceglie lo sposo, ma di solito è l'uomo che fa il passo, tradizionalmente, è l'uomo che deve dire vuoi essere mia moglie. Ecco, Gesù non fa così. Qui è il contrario. Qui siamo noi. Che
non
diciamo,
segue la tradizione.
No, Gesù non segue la tradizione. Gesù non viene a dirti vuoi essere mia sposa. No. Cioè, sto dicendo che contrariamente alla tradizione che l'uomo chiede una donna in sposa, il Signore non ti chiede in sposa. Lui dice, io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, entrerò da lui.
Amen.
Va bene? Quindi siamo noi che apriamo la porta. Gesù, sì, io voglio essere tua sposa. E Gesù, cosa ti dirà Gesù? Se tu vai da Gesù e gli dici, voglio essere tua sposa, Gesù cosa ti dirà? Ti dirà, ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che hai, e non è solo parlando di soldi,
no,
di cose
abbandona
materiali,
tutto.
Quello anche, ma quello lì è secondario. Primario, vendere, abbandonare le tue idee, la tua zucca dura o la mia, la nostra mentalità, le nostre abitudini, eccetera. Io mi ricordo una volta abitavamo in una casa che non era esattamente molto lussuosa, no, e dovevamo traslocare in una casa molto più bella. E io avevo 14 anni, mi pare. E mia madre, tutta contenta che andiamo in una casa più bella, tutto questo e quell'altro. arriva il giorno di traslocare, sai cosa fa mia madre?
No.
Si mette a piangere, a strillare, non voglio andare.
Ah sì?
Perché lei era un po', era legata a quella casa lì, vecchiotta, a piangere. Dovevamo andare col camion carico di tutte le masserizie. Mm-hmm. E non volevo stare sul camion. Mio padre è andato lì, l'ha presa di peso,
ai.
L'ha rialzata, l'ha messa dentro il camion, ha chiuso la porta, è andato l'autista, è saltato su anche lui.
Ai.
Andiamo! E mio padre ha sgridato, la vuoi smettere? Ma cosa piangi, che sono mesi che fai, continua a dire meno male, ce ne andiamo. Il suo cuore era imprigionato nei spiriti della casa.
Wow, incredibile.
Siamo arrivati a un'altra casa, molto più bella, più grande, eccetera. Non piangeva più finalmente, ha smesso di piangere, mia madre. Capito? Fratelli, non piangete quando dovete abbandonare la vecchia casa, i vostri vecchi... I nostri vecchi spiriti, non piangiamo, i nostri, oh, ma io come faccio abbandonare la marijuana? Come faccio abbandonare il filmettino alla sera con Sofia Loren, che adesso sarà all'ospizio, non so dov'è. Come faccio io non posso abbandonare la mia vecchia pornografia o quello che accidenti deve abbandonare? Avete capito? Oh!
Amen, sì, amen.
Oh, Signore Gesù. Io ho detto una cosa che dovrebbe essere incoraggiante. Presto le tribolazioni finiranno. Saremo con il Signore. Ma questa vita, sai quanto è corta? Questa vita non è niente. Niente! Quando saremo in cielo e vedremo Gesù, a chi ha tempo di guardare indietro? Aspetta che do un'occhiata alla mia baracca dove abitavo, la mia Fiat sgangherata lì che era sempre rotta. Io sono stato in cielo, ho avuto un'esperienza. Ma guarda, capisco perché tutti quelli che vanno là non vogliono tornare, ma neanche morti. Però ogni tanto devono tornare. Come mi ha detto quell'uomo che sta evangelizzando, si chiama, non so se è ancora vivo, comunque si chiamava Luciano, e stava evangelizzando nel negozio di, cos'è, negozio di cartoleria. E mentre parlavamo di più del meno, io guardo, il Signore mi dà una rivelazione, no? mi dà una conoscenza. E gli ho detto, senti, posso farti una domanda? Sì, mi fa, dimmi. Dice, tu sei morto per caso, sei andato in cielo. E questo mi guarda, cioè non è una domanda che fai a una persona. E questo mi guarda e dice, e come lo sai? Fa, lascia perdere, dimmi, sei andato in cielo? Fa, sì. Raccontami com'è andata, racconta. E questo ha cominciato a raccontarmi, dice, beh, io ero andato all'ospedale e stavo morendo e sono morto. Poi ho visto il mio spirito che si è alzato e dall'alto, sai, la testimonianza che tu che senti dappertutto, vedono il loro corpo e i dottori che dicevano, lo perdiamo, non c'è più. E i dottori che corrono di qua, di là, e lui il suo spirito si è alzato. E lui diceva, Luciano, diceva, mi sentivo così bene, non sentivo più dolori. E a un certo punto mi trovo in una grande piazza, mi ha detto. E c'era tanta gente. Tutti piano piano camminavano verso uno che era seduto su una specie di seggio in cima alla piazza. Tutti andavano lì, in questa piazza. E quando è arrivato il suo turno, lo ha guardato senza parole e Gesù l'ha guardato con tanto amore e gli ha detto, sono Jesus, non Gesù o Jesus, Jesus, gli ha detto, sono Jesus, mi dispiace figlio, ma devi tornare, tua figlia ha bisogno di te. Lui aveva una figlia di 19 anni, la moglie non ce l'aveva più. Una figlia di 19 anni che era all'ospedale che piangeva disperata, gli ha detto che il padre era morto, era disperata, fa tua figlia ha bisogno di te. E Gesù l'ha guardato con un sacco di amore profondo e lui si è svegliato nel corpo. ho già raccontato questa storia, se non mi sbaglio. Ero a Livorno e stavo evangelizzando lì con un altro fratello. E il Signore Gesù, per darmi questa storia del cielo, mi ha dato una conoscenza che parlavamo di tutt'altro, di normale evangelizzazione. Che il punto che voglio fare è che quando si... E lui non voleva tornare, ha detto. E non voleva, assolutamente non voleva tornare, nonostante aveva la figlia lì, che gli voleva un sacco di bene. E Gesù mi dispiace, devi tornare. Tua figlia ha bisogno di te. C'è una bambina, c'è 19 anni, senza mamma, senza papà. E così è tornato e gli ha detto, come stare? No, mia figlia sta bene. Grazie Gesù. Amen. Il punto è, non vuoi tornare quando sei là. Sì. Alleluia. Quindi ragazzi, vi ripeto quello che ho detto. Presto il diavolo, la sua tribolazione, le sue malattie, il virus, saranno solo un lontano ricordo. La sola cosa che conterà è che potremo essere in cielo nella volontà del Padre, vicini al nostro Gesù, lo sposo della Chiesa. Diamoci da fare per essere una sposa fedele. Allora io credo che dipende da noi, come ho detto, quanto potremo essere vicino. Scegliamo noi quanto potremo essere vicino. In cielo lo scegliamo adesso. In questo momento noi scegliamo quanto saremo vicini a Gesù. Non lo scegliamo in cielo, no caro? Lo scegliamo adesso sulla terra. Perché in cielo manca una cosa. C'è un ingrediente che mancherà in cielo. Quale sarà? Il diavolo. Non c'è. Cioè non possiamo vincere il diavolo in cielo. Non possiamo vincere la pornografia in cielo. Non possiamo vincere la droga. Non possiamo vincere stare seduto in panca a scaldare panche. Non possiamo andare in cielo e vincere una religione stramorta. Non possiamo andare in cielo ed essere fedeli. In cielo non potremo vincere il lockdown, i virus, eccetera, e trovare un modo di evangelizzare. Quando vai a comprare la mortadella, strada facendo, va bene? Evangelizza, trova il modo. Io non so come, ti svegli la mattina, ti metti in ginocchio, prega e digiuno e Gesù ti dirà come fare. In cielo non lo potremo fare. Potrai dare amore agli angeli, ma non potrai evangelizzarli. Loro evangelizzano te prima che te evangelizzi loro. Va bene? E in cielo saremo tanto vicini quanto noi abbiamo scelto qui, ora e adesso. Amen?
Amen, amen, sì.
Gloria al Signore. E dove è scritto questo che decidiamo noi? C'hai Matteo 18 lì?
Sì.
Ecco, devi andare verso 18.
Matteo 18, 18.
Sì, Matteo 18, 18 e l'altro è Luca 22.
Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.
Gloria al Signore. Quindi adesso noi leghiamo il diavolo, non possiamo legarlo in cielo, là è già legato. E qui però possiamo legarlo. Va bene, in cielo non possiamo sciogliere le nostre decisioni e benedizioni di Dio, là saranno sciolte. Ma qui sulla terra dobbiamo sciogliere come? Come si sciolgono le benedizioni di Dio, come si legano le maledizioni di Satana? Con le nostre decisioni, le nostre scelte giuste. Luca 22, 28 e 29.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. Luca 22, 28 e 29.
Gesù sta dicendo, questa è una cosa che non sentirete in giro troppo, però ve lo vi dico, come Dio il Padre ha dato un regno a Gesù, così Gesù darà a te, a ciascuno di noi fedele, un regno. Ti rendi conto cosa sta dicendo qui? Non possiamo capire.
No.
Perché noi, io sono un servo, devo lavare i piedi, sono un buon a nulla, sono un disgraziato, sono un verme. È giusto o sbagliato?
È giusto.
Super. a 24 carati, assolutamente. Però dice Gesù, voi siete quelli che avete perseverato con me, perseverare a lottare contro il diavolo, perseverare a lottare contro noi stessi, rinnegare noi stessi, non solo rinnegare il diavolo, rinnegare noi stessi. Cos'è rinnegare? Vuol dire non fare quello che desideri di sbagliato. Va bene? Voi siete quelli che avete perseverato in queste cose e come il Padre ha dato a me un regno, io lo do anche a voi. Cioè, come funziona la storia? Che Gesù riceve il regno tutto. Vediamo Matteo 28, 18, dice ogni potere mi è stato dato. Dentro il regno di Gesù, Gesù assegna i regni. Per avere un'idea, è un po' come l'Italia feudale. C'erano i duchi, i marchesi, il conte con la sua contea, il duca con il suo ducato e così via. Va bene? Il principe col suo principato. E poi c'è il re d'Italia, c'era che era Vittorio Emanuele II, lì. Va bene, questo per dare un'idea, un'idea. Lui poteva nominare il duca, il conte, per dare un'idea, un paragone, no, sarà molto meglio di così. Va bene, e ognuno aveva il suo feudo, l'Italia feudale, che non funzionava bene. In cielo invece funziona bene. In cielo invece i 12 discepoli avranno 12 regni. E se tu sei fedele, anche tu avrai il tuo regno. Naturalmente non è che serviamo a Gesù per il regno, no. Per amore. Però ciò nonostante Gesù va oltre. È vero che se serviamo il Signore con o senza regno, logico, se è il nostro cuore diritto. Però Gesù va oltre, dice, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Se fate tutte le cose che vi comando, Giovanni 15. D'accordo? E allora, fratelli, è qui che decidiamo se vogliamo essere parte della sposa. È adesso che decidiamo se vogliamo avere olio nelle lampade. Olio spirituale, non è l'olio d'oliva della Calabria. Ottimo olio. Altro olio. Come l'olio che ti ungi le fronti, ungi le persone. Oggi pregheremo per gli ammalati e ungeremo. Chi c'ha olio lo prepari. Va bene, olio materiale che rappresenta l'olio spirituale. Va bene, fratelli? Quindi meditate un attimo, va bene? Se vogliamo rinunciare al regno in cielo, o qualunque cosa Dio ci riterrà degni, abbiamo capito che non siamo degni di niente. Però ciò nonostante Gesù dice, sì, io... La condizione qual è? Se perseverate, lei rileggi di nuovo.
Luca 22, 28 e 29. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Quindi, come il Padre ha fatto con me, Gesù fa con noi. Infatti Giovanni 20:21 dice, come il Padre ha mandato a me, io mando voi. Marco 16:15, salta lì. Andate quindi in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E dite loro, il regno di Dio è vicino, Matteo 10. Guarite gli infermi, cacciate i demoni, risuscitate i morti, impariamo a fare anche quello per cortesia, svegliamoci. Va bene? E se perseverate in queste cose, non è che dovete fare tutte le cose. Uno è profeta, l'altro è guaritore, quell'altro c'è un altro dono, saggezza, fede, ognuno c'è un dono diverso. Ma se sei fedele nel dono che Dio ti ha dato, e allora Gesù dice... Se perseverate in queste cose, sarete veramente i miei discepoli.
Ed è così che prepari il tuo abito nuziale.
E questo è l'abito nuziale. Capito? Un abito che non lo vendono al supermercato. Non lo vendono nelle chiese. Il Signore non può salvarci dalle prove, ci salva dall'inferno, ma non può salvarci dalle prove, dalla tribolazione, dalle difficoltà e da tutte le battaglie. Non può. Il Signore Gesù non ha potuto salvare neanche se stesso dalle prove. Ha salvato altri, dissero, però se stesso non può salvare. No, no, no. Io tante volte, io mi ricordo, ho sofferto per tanti anni di prostata e la notte mi svegliavo, eccetera, eccetera. E quella fede non l'avevo, ho dovuto farmi operare, quasi sono morto infatti. Però il Signore, visto, sai, L'erba cattiva non muore facilmente, la pellaccia dura. Il Signore mi ha protetto.
Sì.
Sono qua a scocciare tutti quanti. Va bene. E mentre ero ammalato di prostata, pregavo anche alla radio, e i fratelli guarivano di prostata. Dico, ma cosa, accidenti, non funziona con me, ma che razza di disgraziato sono io? Però mi rincuoravo nel Signore, mi incoraggiavo in Gesù.
Amen.
E dice, Signore, non me ne frega niente se devo morire di prostata. Signore, la cosa bella è che se muoio di cancro di prostata, Signore, vengo da te, Signore, vengo a te, alleluia. No, non ho potuto avere questa benedizione. E all'ospedale mi hanno guarito, capito?
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Devo ancora scocciarvi ancora per un po', evidentemente. Va bene? Ho bisogno ancora un po' di più di carta vetrata. Quindi, fratelli, se voi pregate e gli altri guariscono, voi no. Gioite, ringraziate. Il Signore sa quello che fa.
Amen.
Eliseo, che fece il doppio dei miracoli di Elia, morì di malattia. Alleluia.
Amen.
John G. Lake è morto di malattia, no?
Sì.
John G. Lake è il più grande, mi
sì.
diceva che... che
sì.
Che Angelo, cos'è che mi diceva?
È
John
una
G. Lake, uno dei più grandi guaritori,
sì.
che migliaia, migliaia, stramigliaia di guariti. Che è successo?
Una sorella ha scritto che è morto a 65 anni.
A
da un 65.
60 è già giovane, no?
Da un ictus.
Un ictus. Va bene, ringraziamo il Signore. In questo mondo, fratelli, in questa vita, stiamo facendo un piccolo addestramento, Dio ci tiene. Per cosa? Per vedere chi potrà regnare con Cristo per l'eternità. A cosa servono le prove, le battaglie? Dio sta vedendo? Dio lo sa già, ma lo deve dimostrare a noi e agli angeli. Dice agli angeli, perché quella là c'ha questo e questo e questo più di me? Perché lei, lui, ha fatto questo per me. E gli angeli, op, giusto. Va bene, quindi non è che Dio deve dimostrare se stesso, lui sa già tutto. Lui prima che, prima che creasse Adamo ed Eva, già aveva creato le stelle. Va bene. Adamo ed Eva creati Adamo, Adamo creato il sesto giorno, già erano create le stelle. E nelle stelle già c'era scritto che l'uomo sarebbe caduto e aveva bisogno di un salvatore. Infatti abbiamo visto qui, non ho ancora finito, ancora abbiamo finito.
No, non abbiamo finito.
Stiamo vedendo il video a casa.
Sì,
qui,
questa settimana ogni sera stiamo studiando il video che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, Il Vangelo scritto nelle stelle. È super interessante.
Molto interessante.
E stiamo imparando tanto da questa storia che Dio ha scritto nelle stelle.
E ci ho messo anni a capirla, questa storia, perché ci sono anche interpretazioni sbagliate. Quando finalmente l'ho capito, ho fatto un video, un'ora e mezza, che adesso stiamo togliendo la prima metà, che è un sacco di prediche che ci ho messo dentro. E la seconda metà invece ti dà proprio i 12 segni zodiacali, il Vangelo nelle stelle. Da non confondere con l'astrologia, questa è astronomia. La scienza vera, astrologia sono le streghe. È interessantissimo questo video, adesso infatti Angelo sta tagliando a metà e lo pubblicheremo una versione succinta di quanto?
Un'ora.
Un'ora.
Un po' meno di un'ora.
Quindi ha tolto quanto? 40 minuti?
Sì.
I primi 40 minuti ha tolto,
sì.
Più o meno, e ci sono un'ora tutto, 12 segni che mostrano di Gesù, cioè la Vergine, che è Maria... le leone di Gesù, il leone di Giuda, insomma tutto così, insomma. Il centauro, sai, a cavallo, no? Con l'arco, che sarebbe Gesù di Apocalisse 6, 1 e 2, Gesù bianco a cavallo con l'arco, così via. Cioè tutto il Vangelo è scritto nel cielo, nelle stelle. E lì lo spiega come. Bene, fra pochi giorni Angela metterà la versione succinta, vero Angela?
Sì, è vero.
E lo pubblicheremo sulla radio, così voi cliccate e lo vedete, vero Angela?
Sì,
bravissima,
Dio mi aiuti,
Angela.
Sì.
Ottimo.
Prega.
Quindi, seguite la pagina radio, che lo troverete lì fra qualche giorno. Allora, grazie Signore Gesù. Quindi, cosa ho detto? Che in questo mondo le prove, le battaglie, il fuoco che arde, tutto, è un addestramento per vedere chi potrà regnare con Gesù. Dio sta guardando. Cos'è che sta guardando Dio? Sto guardando chi sono i Lot che escono di Sodoma, guardando avanti, e chi invece si guarda indietro con rimpianto e desiderio che sta perdendo Sodoma, piangendo: oh, la mia Sodoma, c'ho il mio cuore là. Oh, io devo abbandonare le perversioni di Sodoma. Come sono triste. Lasciami guardare in giro, indietro, ho fatto la moglie di Lot, no? Lasciami guardare indietro. Invece Lot guardava avanti. Dio sta guardando dal cielo a vedere chi è che ha le mani sull'aratro e chi guarda indietro con desiderio. Ha detto Gesù in Luca 9,62, no? Chi guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Va bene? Allora, noi dobbiamo guardare avanti, fratelli. Dio sta vedendo chi è che fa, chi è come Esaù, che si vende la primogenitura per delle cose materiali di questo mondo, che magari ha, delle cose materiali che può vedere, toccare adesso, qui, subito, e che invece le abbandona perché valorizza innanzitutto la chiamata di Cristo. E come dice la chiamata di Cristo? Secondo Corinzi 11 dice 2 a 4.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Secondo
Amen. Ecco,
Corinzi 11, 2 a 4.
quindi cosa valorizziamo? Cosa stiamo valorizzando? Le cose del mondo o le chiamate di Cristo? La chiamata di Cristo è un po' come quella di Mosè, vediamo in Ebrei capitolo 11 che Mosè preferì il vituperio di Cristo alle ricchezze, gli onori, il potere che aveva in Egitto. E noi cosa sceglieremo? C'è chi investe in borsa. Investire in borsa è roba per gente intelligente. Io non so se avrei questa intelligenza. E cioè, più si è furbi, più si guadagna, siamo in balzo in avanti di altra gente che magari ha, come si dice, il quoziente mentale cosiddetto inferiore. E perdono loro, guadagniamo noi, perché è un'altalena, la borsa, cioè per guadagnare tu devi perdere un altro, è così che funziona. Insomma, si tratta di pure semplice gioco di azzardo che io sconsiglio. Va bene, andate a evangelizzare, vivete per fede, le pecorelle vi daranno delle offerte se non avete un lavoro. Però vi sono quelli invece che investono in un'altra borsa, una borsa diversa, la borsa di Dio. Una borsa un po' strana però, perché le vincite in palio sono cose che il mondo non approva. Se tu investi lì nella borsa di Dio, subito il mondo ti chiama impazzito, un tipo strano, controcorrente, uno fuori dal coro, politicamente non corretto. E allora ti diranno? Cos'è che ti diranno? Come mangerai? Com'è che ti vesti? Dov'è che abiti? I soldi per le vacanze, la pensione per la vecchiaia. Guarda, 1 Corinzi 1, 18 a 31. Va bene, cos'è che dice?
Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio.
20.
Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo?
Capito come Dio risponde? Dio, ci chiamano pazzi a noi, Dio risponde: sì, ma chi sono i veri pazzi? Qui qualche pazzo c'è di certo, ma chi sono quelli veri? Chi sono tutti siamo pazzi, chi in un modo e chi nell'altro, tutti, non c'è uno che non è pazzo in questo mondo, ma tutto dipende per chi sei pazzo. Va bene? Sei
Per il
pazzo per il
mondo,
mondo o per
per
Dio?
soldi, per una persona, per tuo amore,
È come
chi lo sa?
il tipo che si è innamorato di una donna e dice: questa donna è pazza di me, l'ha sposata. E dopo che l'ha sposata si è reso conto che era proprio pazza, proprio è scappata dalla manicomio. Capito?
Non pazza per lui, era capito? Pazza pazza.
Verso 23.
Primo Corinzi 1:23. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia.
25.
Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini.
Avanti.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate. Anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
Gloria, Signore. Gloria, Signore. Non importa cosa fai, se sei perfetto, perfettissimo, il più perfetto cristiano del mondo, Dio ha rinchiuso, Galati 3:22, ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, dice Galati 3:22. La Scrittura dice così, affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Cioè Dio ha rinchiuso tutto sotto peccato. Ebrei 12:3-4.
Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori,
affinché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Non ci lamentiamo, fratelli, non ci lamentiamo. I martiri lodavano mentre venivano martirizzati. Il mezzo cuore si lamenta quando viene benedetto. Perché sono benedetto meno di quell'altro? Giuseppe in prigione perché quella, la vedova allegra del padrone, del suo padrone lì e gli correva intorno al letto a cercare di prenderlo. In prigione perché non voleva commettere adulterio. E in prigione lodava il Signore, benediva il Signore, continuava con la fede, continuava con la sua integrità. Il Signore lo stava dando il trattamento della carta vetrata, il fuoco acceso per purificarlo. Non vi meravigliate, fratelli, il fuoco acceso in mezzo a voi. Fratello, sorella che mi stai ascoltando, non te meravigliare se tutto ti va storto. Guarda il Signore, guarda Gesù, mettiti in ginocchio, riempiti di potenza, di Spirito Santo e riceverai la potenza e la forza per superare quello che il diavolo e gli attacchi che ti sta mandando. Sii come Giuseppe in prigione. E poi il Signore l'ha benedetto. Ha detto Gesù, voi perseverate e io vi darò un regno. Un regno che Giuseppe simbolicamente lo ha ricevuto qui sulla terra, in Egitto. Simbolo di quello che riceveranno quelli di noi che saranno fedeli. Parte della sposa. Chi? Vediamo. Matteo 24:13 dice chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Va bene? Perché alla fine uno può anche dire ma io voglio marchio della bestia. Ora, se sei nel libro dell'agnello, questo non è possibile, gli angeli ti proteggono. Giovanni 10:28 dice do loro la vita eterna, non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano, né il marchio della bestia, né il diavolo, né Satana, né tutti i demoni, né il capo di Stato anticristo, né il capo di Stato dragone, nessuno, né malattie, né vaccini, né marchi, perché tu sei hai fatto la decisione di essere sposa di Cristo. Chi sono questi? Ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto, va bene, Matteo 18, il giovane ricco, ti manca qualcosa. Cosa mi manca? Io ho osservato tutti i comandamenti, ha detto il giovane ricco. Ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto. Allora lascia tutto e seguimi. Perché? Perché le tue ricchezze ti bloccano da seguirmi. Quanti fratelli devono fare la volontà di Dio? Dio gli ha detto di fare una cosa. Quale? Lo sanno loro. Però siccome le troppe ricchezze che c'hanno, troppe ricchezze, magari una casa, due case, una moto, una macchina, quello, cretinate. E come faccio io ad andare in giro a fare il missionario che devo prendermi cura delle mie ricchezze? E ciao, è quello del tuo regno. Quando sarai in cielo, il regno che Dio ti darà sarà quello. Lo hai già avuto il tuo regno. Va bene, sono le ricchezze che avevi che ti bloccavano dal seguire Cristo. Va bene, fratelli? Fratello Giuseppe, ma grazie del Vangelo stai predicando. Sto predicando il Vangelo. È l'unico che c'è. Ti ho citato anche le scritture, non ti lamentare. Ti sto dando una parola di verità che se tu l'ascolterai avrai un tesoro in cielo. Vendi quell'immondizia che il diavolo ci ha dato qui su questo mondo. Compra quella perla. Sto dicendo, questa è una cosa simbolica, per dire vendersi la cosa spirituale, comprarsi quel terreno spirituale, quella perla preziosa. Va bene, qual è la volontà di Dio? Se le ricchezze sono la vostra palla al piede, prendete la cesoia che taglia le catene, la cesoia, parola di Dio, e dategli un colpo netto e correte a seguire Gesù. E cosa devo fare esattamente? E tu predichi bene, fratello Giuseppe, ma mi puoi spiegare per filo e per segno? Te lo spiego subito. Alla mattina ti svegli tutte le mattine, mezz'ora, un'ora, preghiera, digiuno, metti in ginocchio, poi ti alzi e prendi la Bibbia, poi studi, poi piangi, poi invochi il Signore, tutte le mattine, mezz'ora, un'ora, tutte le mattine. Io sono sicuro che non passeranno 2, 3, 4 giorni che tu sai cos'è che devi fare. Va bene? E dice, ma io sono molto occupato, punti alla sveglia, ti vai. Io una volta in Inghilterra mi sono comprato, che quasi mi licenziavano, ero sempre in ritardo, mi sono comprato questa sveglia grande con 2 campane sopra, no? E quasi che sei vicini, mi ci pensano loro, dice, ma ti vuoi alzare? E spegni quella sveglia. sai, i vicini ti svegliano, ci pensano loro a bussare alle pareti. Non era conciata così, ma ci sono state anche esperienze così. Vi comprate una sveglia con 2 campane di San Giusto lì sopra, va bene? E la puntate mezz'ora, un'ora prima, andate, vi fate un caffè, un tè, quello che volete, una limonata calda che alla risveglia, va bene? E vi mettete in ginocchio. Io credo, secondo me, se lo fate 2, 3, 4 giorni, fatelo quanto volete, va bene? Mezz'ora, un'ora, 2, 3 mattine, digiuno. E dice, ma sai, qui c'è mio marito, i miei figli, qua si alzano e si chiacchiano. E tu, prima che si svegliano, punti alla sveglia. Va bene, vedrai che scoprirai la volontà di Dio. E allora prenderai la cesoia che la vendono nella ferramenta della Bibbia, gli dai un colpo secco alla catena al piede e vai. Sai che tu prova a correre con una palla al piede senza, ti sembra di volare. Infatti gli atleti dell'antica Grecia, anche romani credo, si allenavano, si attaccavano i pesi alla cintura, come fanno i nuotatori che vanno giù a bassissime profondità, devono attaccarsi il piombo alle cinture, se no non riescono ad andare giù. Va bene? E, ecco, quindi gli atleti che correvano la prima Olimpiade, anche ai tempi dei romani, si attaccavano i pesi, che in meno tempo si allenavano di più. Capito? Poi quando arrivava, veniva la gara, si toglievano i pesi, gli sembrava di volare. Si allenavano così. Quindi, per questo che dice, cos'è che dice in Ebrei 12:1.
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Capito? Quindi deporre ogni peso. Quali sono i pesi della traduzione? Televisione, internet, pornografia, bere, mangiare, dormire, fare niente, grattarci lo stomaco, lamentarci dalla mattina alla sera. Questi sono i pesi che dobbiamo liberarci. E a volte le possessioni, che c'è una casa, 2 case, 3 case, come faccio io ad andare in giro per predicare il Vangelo che devo prendermi cura delle case? Ma vendile, ma non si riescono a vendere, regalale. A me è considerato regalare un fratello che non ce l'ha. e sei libero. Sei libero di seguire Gesù. Ma mi rimane poco, ti rimangono pochi pesi. Va bene? Perché non leggi anche il 2? Ebrei 12:2. Cioè, deposti i pesi e...
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Alleluia. 4.
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Quindi non ci lamentiamo, fratelli. Ci lamentiamo che c'è il lockdown, il semaforo giallo, il semaforo rosso. Non preoccupate, l'anticristi hanno tutti i semafori che vogliono. Ma noi il nostro semaforo è sempre verde. Cioè Paolo nei suoi ultimi 2 anni di vita, prigioniero a Roma, una casa presa in affitto, va bene? Che lui diceva, io sono qui in catene per Cristo, quindi era incatenato. Cioè aveva la casa in affitto, però aveva le catene per non scappare via. Cioè i romani non avevano paura di incatenarti, eh? Non c'erano diritti civili, bla bla, vabbè che anche adesso li perderemo tutti perché viene l'anticristo, altro che avrei solo il diritto se vuoi essere decapitato o fucilato forse, e basta. Quindi ragazzi, non preoccupiamoci, non lamentiamoci, impariamo a lodare Dio nella prigione come Giuseppe, a lodare Dio, a evangelizzare come Paolo 2 anni e poi l'hanno decapitato. Impariamo a lodare e ringraziare il Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, insomma, Dio ha messo tutto sotto peccato, ragazzi. Tutto sotto peccato, Signore ha messo. Perché la nostra fede possa risaltare e affinché possiamo combattere anche fino al sangue contro il peccato. In questo modo, i fedeli, mettendo Dio tutto sotto peccato, i fedeli avrebbero brillato e ciascuno poteva mostrare a Dio se la sua fede in Cristo è vera o falsa, se il suo cuore è pieno o mezzo cuore, se il suo seme è 30, 60 o se è al 100%. Dio può vedere se può contare su di te, su di me, su di noi, su di chi, per cosa? Per regnare con Cristo per l'eternità, oppure se è un volta gabbana, se è uno come Lot che è disposto a uscire, recalcitrando magari un po', o come la moglie che completamente si guarda indietro. Dio vuole che lo mostriamo, perché noi saremo i nostri stessi giudici, le nostre opere ci giudicheranno. Luca capitolo 2, cosa dice Luca 2, 34-35? Cosa dice?
Luca 2, 34-35. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati.
Ecco, quindi Signore, non scoraggiatevi per le battaglie, i problemi che avete. Dio sta cercando di svelare i cuori. La prima chiesa è stata perseguitata di tanto in tanto, non tutti i giorni, dalle persecuzioni romane, venivano crocifissi, uccisi, eccetera. E Dio ha aspettato 300 anni, va bene? La Chiesa ha sofferto. E noi, invece 300 anni, ci saranno 3 anni di tribolazione. Adesso c'è una mini tribolazione per prepararci. Dio non vuole che nessuno si presenti davanti a Lui, va bene? Che il suo cuore non sia stato rivelato. 30, 60, 100%, Dio sta cercando di rivelare i nostri cuori. Dio vuole rivelarlo. Va bene, c'è troppo in palio per tutta l'eternità e Dio vuole che i nostri cuori siano rivelati, e questo è il motivo che Dio permette queste tribolazioni. Va bene, Apocalisse 20 verso 4, Apocalisse 2 verso 26, Apocalisse 2 10, cominciamo da Apocalisse 2 10. Poi andiamo a Apocalisse 20 verso 4. Va bene, poi dobbiamo concludere.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Amen. Capito? Il Signore dice, avete tribolazione 10 giorni, il diavolo vi darà tribolazione 10 giorni. Gesù è stato tribolato 3 anni e mezzo, persino anche fino al Calvario.
Amen.
E perché il Signore, il Padre, non lo ha protetto? Non lo ha protetto. Perché lui è stato un esempio di quello che noi dovremmo attraversare in un modo o nell'altro. Va bene?
Amen.
Apocalisse 20, verso 4.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vide le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
1000 anni iniziali, poi c'è l'eternità, perché poi c'è anche un'altra risurrezione dopo il millennio, abbiamo spiegato nel corso biblico, e va bene. E, Apocalisse 2,26.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
Va bene, e perché Dio c'ha tutti questi premi incredibili? Quando dice, Gesù dice, anche voi vi darò un regno, noi non abbiamo idea di cosa Gesù sta parlando, ma hai visto quante galassie che ci sono, altro che, dice, 10 città, se tu fedele con 10 talenti, 10 città, no, qui Gesù in quel tempo non poteva dire 10 sistemi solari o 10 galassie, ma quando parla di regni, sta parlando veramente di regni, ragazzi. Ora noi, gloria a Dio, seguiamo Gesù con o senza, regno o non regno, a noi non ce ne frega niente, o non ci dovrebbe interessare niente, qui si fa per amore. Mia moglie non mi dice, se mi ami ti do un regno, no, io la amo, punto e basta. Però Gesù dice, c'è anche dei regni che stanno arrivando, perché? E perché Gesù è la verità, ti deve dire la verità, va bene? Non è come il diavolo che promette utopia. Fai il comunista e vedrai che arriverà l'utopia marxista. Attaccati al tram marxista, va bene? Ti puoi attaccare al tram. Allora, a chi vince e persevera sulle mie opere, io darò potere sulle nazioni. Quindi stanno arrivando dei premi che noi neanche ce lo possiamo sognare. Però il Signore deve vedere chi sono i Giuda, chi sono gli Anania Saffira, chi sono i mezzi cuori, chi sono gli scaldapanche, chi sono i mangiapane a tradimento scaldapanche, chi sono quelli che bla bla bla, ma quando arriva il punto se ne vanno tutti, scappano. Da allora in poi, Giovanni 6, 66, molti dei suoi discepoli se ne andarono, non camminarono più con lui. Gesù vuol sapere chi sono questi. E si volse ai 12, ve ne andrete anche voi? E da chi andremo? Dai farisei che hanno parole di morte? Dalle chiese della domenica mattina, mezzi addormentati che non fanno niente? Tu solo hai la parola di vita eterna. Tu solo sei il motore che ci mette in moto, che ci tiene in movimento, che è dimostrato con le guarigioni, con i miracoli, che veramente sei, vieni da Dio. Dove andremo? No, noi stiamo qua, tutti scappano, noi perseveriamo. Ancora si ricordavano delle parole, dice, voi perseverate con me e io ho disposto, come il Padre ha dato un regno a me, anche io ho disposto dei regni anche per voi. Quindi questi qua ci credevano, non solo, e questa è la verità, ma anche lui ci benedirà, cioè dove andiamo? Va bene? E allora decidiamo, fratelli, e preghiamo, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Signore, vogliamo concludere questo messaggio in preghiera. Aiutaci,
Amen.
Signore, a perseverare.
Amen.
Aiutaci, Signore, a capire. Aiutaci a dare tutto il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita, Signore. Non lasciare che la monnezza, la immondizia, chiamati soldi, chiamati possessione materiale in questo mondo, che il mondo, immondizia monetaria che il mondo adora, che si vendono la madre. Si vendono tutto pur di diventare multimilionari e quello sarà tutto il paradiso che hanno. Signore, ti chiediamo di aprire gli occhi ai fratelli aprire gli occhi a tutti noi. Aiutaci, Signore, a aprire gli occhi, Signore, a non averli chiusi come Laodicea, come Sardis, come Efeso che ha perso il suo primo amore. Signore, aiutaci, Signore, a seguire l'esempio, Signore, di Filadelfia, Signore, l'esempio dei tuoi 12 discepoli. Aiutaci a seguire l'esempio dei tuoi martiri, dei tuoi fedeli, Signore. Aiutaci a non guardare alla politica, quello che le fandonie, le frottole che ci raccontano. Signore, a credere al Vangelo di Gesù, non al Vangelo dei politici, il Vangelo delle televisioni, il Vangelo degli intellettuali, il Vangelo, le cretinerie dei filosofi, Signore. Parlo di che filosofi? Non cristiani, quelli che sono politici, pro-aborto. Ci sono filosofi cristiani, Dio li benedica. Signore, aiutaci noi a aprire il cuore, aiutaci, Signore. Aiutaci a non sprofondare nella melma di questo mondo, Signore, ma a mettere i piedi sulla roccia. Matteo capitolo 7 dice chi costruisce la casa sulla roccia verranno le intemperie, verranno le tempeste, verrà il diavolo, verranno i satanassi, ma noi nel nome di Gesù Cristo li vinceremo, li sconfiggeremo, li sgrideremo, li manderemo all'inferno, rimanderemo le loro maledizioni su di loro e su di noi benedizioni, su di noi Gesù, su di loro all'inferno, lago di fuoco con Satana. Noi, Signore, guarderemo a te, Gesù. Noi persevereremo. Che ci dai un regno, no, questi sono affari tuoi. Amen. Nostro affare è di essere fedeli e morire in croce se necessario, come tu sei morto in croce, non per un regno che l'avevi già, Gesù Cristo l'aveva già, ma tu l'hai fatto per amore. Noi per amore ricambieremo. Amen. Noi, Gesù, ti corrisponderemo. Nel nome di Gesù Cristo, e non ci interessa cosa dicono tutti i diavoli del mondo, tutte le mogli di Lot, sei sicuro che vuoi abbandonare Sodoma? Ti ricordi come ci sguazzavamo lì? No, noi siamo sicurissimi. Sodoma non la vogliamo, vada all'inferno Sodoma, non la vogliamo, noi vogliamo Gesù Cristo. Angela, Dio ti benedica, amen. Prendi gloria il microfono per amen. Cortesia.
Grazie Gesù. Ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo e accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato, cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.